Diamo inizio a questa conferenza stampa che è la seconda rispetto al progetto Passio. La prima, ricorderete, era stata programmata verso la fine del mese di febbraio per presentare complessivamente tutto il progetto, che si estende dal 1 di marzo al 3 di maggio. Invece questa seconda conferenza stampa ha il ruolo e il valore di centrare l'attenzione sulla sezione nazionale del progetto Passio, in quanto, poi come ci presenterà il nostro Vescovo, questa sezione nazionale è stata assunta dalla Conferenza Episcopale Italiana in preparazione del grande convegno ecclesiale nazionale di Verona, si terrà dal 16 al 20 di ottobre prossimo, ed è sul tema della fragilità umana. Allora struttureremo così la conferenza stampa odierna, sarà divisa in tre punti. Il primo è così dato, cioè il nostro Vescovo, Monsignor Renato Corti, ci guiderà proprio al valore messo in campo da parte dell'Episcopato Italiano circa la preparazione di questo convegno di Verona e il lavoro che si sta facendo a livello nazionale, dove anche noi siamo coinvolti come una delle cinque diocesi. Dopo questo, che è lo sfondo entro il quale si sta collocando tutto questo lavoro, presenterò personalmente la declinazione locale e come abbiamo cercato di interpretare questa dimensione della fragilità alla luce anche di eventi, appuntamenti, per dare senso proprio a questi tratti, a questi aspetti. E in luogo abbiamo con noi i responsabili dell'agenzia Gevitour, che ha impaginato proprio per il progetto Passio tutta una serie di itinerari del pellegrino sulla nostra diocesi, che sono funzionali a aiutare anche gente locale, ma anche gente che viene da fuori la diocesi, ad attraversare la diocesi andando a visitare quei luoghi della tradizione, luoghi che parlano di cultura, di arte e di spiritualità. Saremo aiutati in questa conferenza stampa anche dal sito internet, che commenterà visivamente quello che andremo dicendo, almeno in parte, sapendo che voi tutto il materiale lo potete sempre scaricare dal sito internet, siete sempre avvisati, credo, tutti i giorni in anticipo rispetto ai giorni che ho chiesto voi, di tutti gli eventi che si stanno articolando lungo il progetto Passio. E abbiamo voluto convocare anche Roberto Fogno, che è stato l'ideatore di questo sito internet, così abbiamo davanti i nostri occhi non solo di questa bellissima sala, ma abbiamo anche visivamente l'impaginazione completa di tutto il progetto e quindi materiale sempre a disposizione per tutti gli organi di stampa, oltre che per tutti i visitatori del sito internet www.passionovara.it. Passerei subito la parola a Monsignor Renato Corti per il primo aspetto di questa conferenza stampa.
Io mi dedicherò a dire cosa sul convegno di Verona e nell'ultima parte mi soffermerò brevemente sul capitolo per il quale è stato chiesto alla diocesi di Novara di prestare una particolare attenzione. A ottobre si terrà il convegno ecclesiale nazionale, è il quarto. Il primo è stato a Roma negli anni 70, il secondo a Loreto negli anni 80, il terzo a Palermo negli anni 90 e questo è fatto. Dunque sono convegni del post-concilio che vengono celebrati ogni decennio. Sono stati tutti, sia pure in modo diverso, significativi. C'è un obiettivo centrale di tutti questi quattro convegni, e cioè che in primo piano stanno i laici. Vorrebbe essere il convegno un momento nel quale si mette a fuoco la loro responsabilità di cristiani nel mondo e nel portare avanti un cammino di vita della società insieme con tutti gli uomini di buona volontà, anche non credenti, che possa dirsi realmente favorevole all'uomo e alla convivenza tra gli uomini. Il convegno di quest'anno mi sembra che proponga alla riflessione dei laici, alla loro revisione di vita e anche alle scelte per il futuro, un compito di straordinaria rilevanza, perché si chiede loro di affrontare, preparando il convegno, poi l'evento e poi come frutto del convegno, di affrontare con lucidità e coraggio alcuni ambiti del vivere umano e della convivenza civile, e in particolare viene chiesto di prestare grande attenzione a 5 capitoli del vivere umano. Primo capitolo. Si chiede ai laici cristiani di considerare che cosa significa, nel contesto culturale, sociale, attuale, essere testimoni del Vangelo sul fronte della vita affettiva. Può sorprendere che si adoperi un termine di questo genere per un convegno ecclesiale nazionale, ma sappiamo che gli affetti sono realtà fondamentali della vita umana. E infatti, se ci si pensa un poco, si avverte che questo tema porta in piano questioni come l'identità e la complementarietà sessuale, l'educazione dei sentimenti, la maternità, paternità, famiglia e anche la dimensione affettiva nelle azioni sociali, perché anche lì c'è uno spazio per ciò che chiamiamo gli affetti. Un tema molto rilevante. La domanda è: ma a questo riguardo che cosa dice il Vangelo? E che cosa vorrebbe dire dare testimonianza al Vangelo nel mondo? Pensate alla rilevanza che ha questo tema anche con i giovani. Io ne ho parlato più di una volta, ponendo la domanda in maniera drastica. Dire: ragazzi, ditemi un po', ma nella vostra vita il Vangelo c'entra con tutt'altro che con gli affetti? Per cui sugli affetti si fa come tutti, ma c'entra o non c'entra con la vita? Ma questo per dire che la questione è molto reale, non è retorica. E poi viene posto un secondo capitolo, è quello del lavoro umano, al quale viene collegato, a prima vista in maniera sorprendente, quella festa o del modo di concepire il tempo libero. E ciò che si chiede è di considerare la trasformazione del lavoro nella società post-industriale, con tutti i problemi collegati a questa mutazione. E anche qui la domanda è: che cosa è chiesto ai laici cristiani per essere testimoni sul fronte del lavoro e della sua trasformazione? Come prendere in mano gli interrogativi posti da questi cambiamenti che poi colpiscono le persone? Basti pensare alla mobilità, basti pensare all'impiego che però non ha molte sicurezze, non ha durata. Molte situazioni creano problemi che vanno a toccare sia i giovani sia gli adulti. ci sono molte ansie in collegamento al problema del lavoro anche in Italia. Che fare? I cristiani hanno qualcosa da dire? E poi c'è un terzo ambito. Si chiede ai cristiani laici di misurarsi con una sfida, che è quella di trasmettere alle nuove generazioni ciò che costituisce il patrimonio vitale e culturale di una società. Impresa ardua. Voi che siete giovani tutti, lo percepite, credo non soltanto perché lo vedete attorno a voi, quanto fatto che voi stessi lo vivete. E dunque da prendere in esame, per esempio, il grande capitolo della comunicazione sociale, che è il vostro lavoro in questo momento, questo capitolo c'entra con la questione del trasmettere alle nuove generazioni ciò che costituisce la ricchezza, la novità, il tesoro di una civiltà. Tenendo conto che la pervasività mass media può essere una grande opportunità e può essere una disgrazia. Allora, quale responsabilità, quale testimonianza dare dentro il mondo dei mass media? Non si può fare niente? C'è un determinismo tremendo per cui o fai così o altrimenti tanti saluti? Ma poi la questione si allarga e conduce a porsi delle domande sul mondo della scuola e dell'università. E la domanda è sulle condizioni, le caratteristiche, l'impostazione che viene data al mondo della scuola e dell'università. Potrei esprimermi concretamente così. Certo, bisogna dare delle competenze e gli insegnanti devono conoscere bene la loro materia, ma i ragazzi che hanno davanti sono uomini, sono donne, e dunque è la loro persona che è coinvolta. La scuola c'entra con la loro persona? E come? Sono forza lavoro o sono qualcosa di più? Sono da leggere in rapporto a un'azienda o sono da leggere anzitutto come esseri umani? Come fare in modo che crescano in umanità e che domani possano prendere in mano la responsabilità nella società civile? Perché poi il giorno in cui bisogna governare, il problema è di dire, ma prima cosa c'è stato? Che cammino si è fatto? Che crescita si è avuta in termini di umanità mentre si portano avanti le competenze? Perché poi questo elemento dell'umanità gioca come fondamentale, perché vuol dire l'orizzonte nel quale si legge anche la competenza. Dunque anche questo è un tema straordinario. Io credo che la scuola sia uno dei luoghi più importanti della società. E non ho pressione che anche in Italia sia preso per quello che sarebbe giusto, a tutti i livelli. Cioè anche un governo deve prendere la scuola come capitolo fondamentale, perché crescono gli uomini di domani. Sarebbe interessante leggere i programmi delle varie parti politiche, andando a vedere che cosa si dice di questo, dell'educazione, della scuola, della crescita degli uomini per la società. E poi c'è un altro ambito interessantissimo, che è quello che viene detto della cittadinanza, e cioè dell'appartenenza civile, sociale, alla vita di un popolo. Anche qui per quanto poco ci si pensi, si avverte che è una questione oggi urgente, sia come cammino di crescita nella consapevolezza circa la storia nella quale si è radicati. Perché se nessuna memoria che radica, non è molto semplice dire sì, apparteniamo a che cosa. Questo è un primo spazio, ma oggi è urgente anche per un altro motivo. Voglio dire che ci troviamo dinanzi a delle novità rilevanti che creano tensioni, trasformazioni economiche, sociali e politiche, e anche queste sono sotto di tutti e sono rilevantissime. E dunque la questione della cittadinanza pone anche in rapporto, per esempio, alle migrazioni. Cittadinanza e migrazioni, come mettiamo insieme queste due cose? Non è che non se ne parli, io però ho l'impressione talvolta che se ne parli in una maniera un po' semplicistica, o per dire di sì a occhi chiusi, o per dire di no a occhi chiusi. E invece è un fenomeno complesso, che va affrontato proprio nella prospettiva di vedere come creare attenenza, condivisione, un cammino che possa essere fatto insieme. E ho lasciato per ultimo l'ambito che è stato chiesto in particolare alla diocesi di Milano di approfondire, ed è quello, espresso con un termine forse inusuale, la fragilità. Mi sembra che se ci si chiede, ma insomma, in fin dei conti che cosa si propone? Mi sembra abbastanza facile rispondere. Si chiede ai laici cristiani di esprimere e di impegnarsi in una presenza significativa in tutti quei luoghi, quelle situazioni, nelle quali, per un motivo o per un altro, l'uomo misura la sua fragilità. Essere lì è un grande spazio per i cristiani. Il Vangelo ha molto da dire. Sono chiamati a chiedersi di affrontare il rischio, tutt'altro che teorico, che molte persone nella nostra società vengano di fatto emarginate o dimenticate proprio quando avrebbero maggior bisogno che qualcuno si prenda cura di loro. C'è una certa mentalità la quale chi non rende non esiste. I cristiani sono chiamati a entrare nel merito proponendo di andare nella direzione contraria. Aggiungerei che sono chiamati a diffondere nell'opinione pubblica che solo una cultura che sa dare conto di tutti gli aspetti della vita, dell'esistenza umana, è una cultura a misura dell'uomo. Se invece si chiama cultura ciò che di fatto mette tra parentesi aspetti significativi della vita dell'uomo, bisogna dire questa non è cultura, perché manca di questa caratteristica umanistica. Aggiungerei ancora che sono chiamati a rendere visibile il Vangelo nella fragilità, per esempio in termini di accoglienza del nascituro e del bambino, perché lì c'è la fragilità. In termini di soccorso al povero, perché lì c'è fragilità. Di ospitalità all'abbandonato e non trova neanche il tetto. Di vicinanza e sostegno al malato, all'anziano, altre situazioni di fragilità. Di vicinanza verso, nei confronti di chi va verso la sua ultima ora, che la morte è la suprema fragilità. In termini di sensibilità nei confronti degli immigrati, io ieri sera vedevo al telegiornale queste file della gente fuori dagli uffici postali, dalla mattina se non dalla notte, sono lì ancora adesso, io ho detto, ma fossi io in una nazione straniera, lontano da casa, in questa condizione, cosa direi? Cosa penserei? Forse mi dispererei. E quella è una condizione di fragilità, che attende che qualcuno ci pensi veramente, guardando gli occhi questa gente, che sono persone come noi. Aggiungo il riferimento anche ai carcerati. E c'è da aggiungere una cosa che mi sembra pure interessante, importante, cioè non dobbiamo nemmeno pensare che questa attenzione alla fragilità debba identificarsi con l'attenzione alle situazioni estreme. C'è un compito che è destinato a favorire un modo di pensare la vita umana che ci rende consapevoli che tutti siamo fragili. Non è che qualcuno è fragile, altri sono meno fragili. Siamo tutti fragili dal punto di vista essenziale. E come dice la Bibbia, siamo un filo d'erba, tutti. La malattia attende anche noi, la morte. Siamo fragili, tutti. È il coltivare questa condizione creaturale che è la nostra e che diventa un appello costante perché si abbia un cuore nei confronti dell'altro che è fragile, come io sono fragile, così che oggi magari è l'altro che ha bisogno di me, domani sono io che ho bisogno di lui, ma siamo già dentro tutti in una condizione di fragilità. Perché questo qualifica l'esistenza umana. Nella nostra diocesi in questi mesi viene data una particolare attenzione a questo ambito, certo senza la pretesa di esaurirlo, nonostante le molte iniziative che Don Silvio ha preparato, io personalmente credo che non esauriamo il tema, sarebbe un grande risultato che il tema venisse considerato, per poi essere declinato, non soltanto adesso, ma in maniera costante. E c'è da sperare che si riesca a coinvolgere positivamente molte persone, e anzitutto coloro che si dicono cristiani, e tutti gli uomini che si dicono di buona volontà, perché non disertino i luoghi della fragilità, che chiedono una premurosa e generosa presenza. Se posso rubare ancora qualche minuto, vorrei raccontare due incontri significativi che ho vissuto in questi ultimi tempi e che riguardano la fragilità. Ne ho vissuti più di due, ne vivrò anche altri, però io ne cito due. Il primo incontro è stato quello che ha visto come guida il professor Eugenio Borgna, Io ho annotato nei miei appunti che le sue parole sono state un continuo scavo nella condizione umana. Il professor Bologna è psichiatra, ma mi viene da dire molto più che psichiatra, cioè voglio dire la competenza specifica è quella, però il professor Bologna è filosofo, è teologo, è anche letterato, entro molti registri e difatti quella sera sono venuti fuori tutti questi registri attorno a una melodia che riguardava questa forma di fragilità. E si è espresso il professor Bologna con la delicatezza di chi sa che sta toccando una ferita aperta. E ho trovato particolarmente interessante che in realtà il professor Bologna era in grande compagnia di uomini e di donne tutti i secoli che proprio hanno avuto questa sensibilità e questa capacità e questa passione di lettura della profondità umana. Ha ricordato per esempio una ragazza olandese eccezionale che si chiama Etty Hillesum, pochissimo nota, ma che suggerisco di conoscere, che in campo di concentramento, dove poi è morta, ha scritto nel suo diario delle cose veramente di altissimo livello. E il professor Bologna l'ha citata, e ha citato questa frase, diceva Etty Hillesum: mi piace avere contatto con le persone, si aprono dinanzi a me, i miei occhi incantati non hanno che da leggere. Interessante questa ragazza che in campo di concentramento, di pensare a se stessa, non vedendo poi nessuno, guarda negli occhi gli altri e ha l'impressione che siano dei quaderni che si aprono. E quindi nell'angoscia più dolosa questa ragazza ha saputo scorgere e mostrare, testimoniare orizzonti di speranza. Io quando ho letto il suo diario sono rimasto stupito anche dell'intelligenza acutissima, una ragazza di 30 anni. Ha citato anche Walter Benjamin e la sua era Angelus Novus, nella quale scrive: solo per chi non ha più speranza ci è data speranza. Bellissimo. E poi aggiungo un altro riferimento concreto a un incontro che ho vissuto in quei giorni, che non è nel programma che voi avete elaborato, ma che io ho vissuto nel contesto della visita pastorale e che secondo me poteva essere un grande incontro. Magari sarà possibile in futuro. Sono stato l'altro giorno nella clinica Maugeri di Veruno, una clinica nella quale vanno le persone che escono dall'ospedale o per operazioni al cuore o per gravissime questioni polmonari o anche cerebrali, e sono circa 300 posti, quindi è un grande ospedale, non sembra perché è collocato nel posto giusto l'ospedale, in mezzo al verde, non è un fabbricone. Io sono stato invitato dalla direzione a fare un incontro con loro, potevano venire anche poi gli ospiti, e cioè l'auditorium era pieno di persone, e il direttore generale ha proposto ai medici, agli infermieri, al personale, chi voleva di intervenire. Ho detto: guardate, vengo per ascoltare qual è la vostra esperienza. E hanno fatto degli interventi veramente bellissimi, veramente straordinari. Qualcuno per esempio ha detto: il dolore è un luogo di relazione. Io quando ho sentito questa frase, ma è proprio vero, Sarebbe più facile dire, dov'è il luogo di solitudine? E invece questo medico dice, il dolore è un luogo di comunicazione, è un luogo di comunicazione con l'altro, è un luogo di comunicazione che è con se stesso, perché può mancare anche la relazione con se stesso, ed è un luogo di relazione anche con Dio. È una signora medico è intervenuta ponendo una domanda, dice, io mi chiedo, ma che cosa vuol dire umanizzazione nel lavoro che noi svolgiamo? Cosa vuol dire? E ha dato alcune risposte. Dice, a questo interrogativo io rispondo dicendo che umanizzazione è tentativo di comprendere il disagio. E dunque qualcosa che chiama in causa me, nell'altura dell'altro, da cui poi verranno delle scene conseguenti e pratiche. E diceva, comprendere il disagio a cominciare dal primo giorno, quando arrivano, è immedesimarsi, è empatia, è offrire percorsi personalizzati, pensate un po', percorsi personalizzati. E aggiungeva ancora, è interagire con gli altri colleghi, medici, infermieri, per trovare nel confronto la soluzione migliore. Questa è l'umanizzazione, pare molto interessante. Ricordo anche l'intervento di una psicologa, la quale dice, io che siamo chiamati a realizzare un approccio alle persone, non solo alla malattia. Cui quello che ho davanti non è solo malato e quindi alla fin fine la malattia, no, ma la persona. E diceva che proprio per questo è importante il contributo dello psicologo o della psicologa in rapporto ai sentimenti, alle reazioni di paura. C'è la paura. Vivo o muoio? Andrà bene o andrà male? La ribellione? La chiusura? E diceva che la conoscenza della singola persona sotto il profilo psicologico permette di adattare al meglio al singolo malato tutta l'azione dei vari operatori sanitari. E poi mi ha colpito molto il fatto che verso la fine è stato letto dal direttore sanitario, è stato letto uno scritto inviato ai medici, a tutti coloro che avevano seguito questo malato, una donna che adesso è uscita e che è arrivata a casa, scrive, grazie, prima cosa, grazie, e aggiunge, i vostri sguardi, non dice le vostre medicine, i vostri sguardi li guardo come un tesoro. E poi aggiungeva, infine, il positivo del mio male siete voi. Sembra il più grande elogio che si possa rivolgere a una struttura sanitaria. Voglio concludere ricordando che da qui a Pasqua, tra le varie cose di cui parlerà Don Silvio, vi è un momento singolarmente significativo a cui io parterò il sabato prima dell'alme con i giovani. Viene offerto a tutte le parrocchie di recarsi a Varallo Sesia e di salire al Sacro Monte. Alle varie parrocchie è proposto di andare la domenica pomeriggio, con i giovani andremo invece il sabato sera prima delle palme. al Sacro Monte rivive, diciamo, Gerusalemme, perché si è costruita una nuova Gerusalemme, relativa agli ultimi giorni della vita di Gesù, e ultimamente è stata anche restaurata la Cappella della Crocifissione, che a detta degli esperti è di grandissimo valore artistico. Come mai questo invito ad andare al Sacro Monte di Varallo, che ha al centro la Crocifissione del Signore? Perché il cristiano legge la sua fragilità e la sua grandezza di fronte a Gesù Cristo, il quale ha condiviso tutta la dell'uomo fino alla morte, e alla morte di croce. E dunque il cristiano vive il suo cammino umano dentro la fragilità in compagnia di Gesù crocifisso. Perché Gesù non ha promesso mai ai suoi discepoli: guardate, se diventate miei discepoli non avrete più problemi. Non l'ha mai detto. Anzi, ha detto: seguitemi, prendete la vostra croce e venite dietro. Ma è ancora Cristo che nella potenza della risurrezione diventa il fondamento della speranza per l'uomo. Non la morte ha l'ultima parola, ma la vita. Lo aveva scritto l'Apostolo Pietro, rivolgendosi a una sua comunità che viveva nella persecuzione, con queste parole: Dio, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Cristo dai morti per una speranza viva, e aggiunge, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce. Perciò siete ricolmi di gioia. Io vorrei augurare a tutti quelli che si recheranno al Sacro Monte di Varallo di discendere al piano, ben decisi ad essere accanto ad ogni uomo che sperimenta la fragilità della sua condizione, un testimone gioioso e fattivo di speranza. Auguri anche a voi.
Ringraziamo Monsignor Vescovo per questa ampia presentazione, questa grande introduzione del tema della fragilità umana e la fragilità salvata. Dovendo illustrare gli appuntamenti, preferirei dargli un po' una mappa per poterli poi orientare rispetto alla documentazione che avete già a disposizione. E dico solo questo a modo di introduzione: le cose che ci ha detto Monsignor Vescovo sono le più importanti, le più essenziali, che sono quelle che possono essere vissute e interpretate dal singolo e dalla comunità, nella misura in cui si fa un grosso lavoro di interiorità, un grosso lavoro anche dal punto di vista di una spiritualità personale e comunitaria, che è il lavoro che da sempre cerca di fare la Chiesa attraverso la liturgia, attraverso gli incontri di formazione. Tutto quello che è stato impaginato, diciamo, in più del lavoro ordinario, che è proprio rappresentato da questo sforzo di offerta di avvenimenti e appuntamenti all'interno del progetto Passio 2006, vuole essere complementare al lavoro di fondo che comunque sempre si deve fare, soprattutto in questo tempo di Quaresima. Allora, al centro c'è proprio, diciamo, la fragilità di Gesù Cristo, che è quella che ci aiuta a meglio comprendere il senso di una fragilità umana. E proprio muovendoci sui tratti che Vescovo ci ha offerto, che riprendevano proprio l'indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, nella sezione del sito internet, il programma, vi è esattamente la parte della sezione nazionale che vi guida nella rilettura di quegli appuntamenti che sono cronologicamente disposti sempre sul sito internet oppure sul grande pieghevole che è stato preparato, ma vi aiuta a rileggerli tematicamente. In effetti, dopo la disposizione del testo della traccia in preparazione al convegno di Verona, che è stato commentato da Monsignor Vescovo, voi avete l'indicazione di capitoli essenziali e come cercare di vivere tali capitoli essenziali attraverso degli appuntamenti che sono culturali, sono spirituali, sono appuntamenti che vogliono trasmettere il valore dell'arte e quindi anche di grosse esperienze che la storia ci ha consegnato. Il tema dell'accoglienza della vita, come potete vedere, cura del malato, del portatore di handicap, non sto a commentare i vari appuntamenti perché li potete poi visionare, sono già ampiamente, in parte almeno ampiamente documentati sul sito internet, il soccorso al povero e l'assistenza all'anziano, la visita al carcerato, l'accompagnamento nel momento della morte e la morte retta alla luce della resurrezione di Cristo, con tutta una serie di sottocapitoli, cioè il dono della vita nel martirio, ecco, con l'importanza, oltre all'appuntamento di Gagliate, anche del ricordo anno dei missionari martiri, qui è già aggiornato il sito, non lo vedete ancora scritto, comunque è già stato inserito, l'anniversario dell'agonia e della morte di Giovanni Paolo II, che va proprio la sezione nazionale, cioè venerdì 24 di marzo alla sera qui in Duomo ci sarà proprio questo ricordo di questo grande testimone della vita e della sofferenza, e avremo oltre alla presenza di Monsignor Vescovo anche la presenza direi straordinaria di Anna Maria Canopi, che è la badessa dell'isola di San Giulio. L'ultima volta che si era portata in Duomo era proprio nell'87, quindi tantissimi anni fa. E perché Monsignor Vescovo e Anna Maria Canopi? Perché sono le due persone che sul territorio della nostra diocesi hanno contribuito al magistero di Giovanni Paolo II, perché Anna Maria Canopi aveva scritto per la Via Crucis del Colosseo nel 1990 proprio questo testo, che fu quindi pregato dal Papa, e il nostro Vescovo proprio l'anno scorso aveva predicato gli ultimi esercizi spirituali a Giovanni Paolo II. Allora ascolteremo proprio dalla loro voce una rilettura di questa grande testimonianza che ha segnato certamente la storia del secolo XX e poi il transito anche verso il secolo XXI. Ecco, poi accanto a questo c'è la morte e vita in Cristo, commentata da vari appuntamenti, la passione e la morte di Cristo. Come vedete, varie proposte di ordine spirituale e culturale. Ecco, non mi posso dilungare più di tanto perché, ripeto, bisognerebbe a ogni appuntamento dare una descrizione precisa, rimando più voi, dal momento che siete giornalisti, a raccogliere tutta la documentazione su questi avvenimenti. Ricordo giusto velocemente un altro aspetto importante, che è il seguente, poiché la RAI, verso il collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa disponibile a rendere noto a tutto il territorio nazionale questo cammino di 5 tappe verso Verona, allora sarà presente sul nostro territorio novarese il 25, quindi sabato 25 di marzo, e in particolar modo domenica 26 marzo, 25 marzo con la trasmissione a sua immagine alle ore 7, poi lo stesso programma però con un'altra impaginazione, domenica 26 marzo in diretta dalle ore 10 in avanti fino alle ore 12:20, quando ci sarà il collegamento in piazza San Pietro per l'Angelus, e all'interno di questo tempo sarà celebrata la messa nel Duomo, ecco, della nostra diocesi, quindi proprio presieduta dal nostro Vescovo, e ripeto, una delle tappe fondamentali in preparazione di Verona. Quindi in quel momento proprio la RAI raccoglierà in parte il cammino che si sta facendo nel progetto Passio, ma anche il cammino diocesano che si sta portando avanti proprio sul fronte della fragilità, andando ad intervistare varie esperienze già in atto per cercare di valorizzarle e renderle note. Quindi questo è un aspetto decisamente interessante, e chiudo dicendo che vi sarà anche un convegno sul tema della fragilità. Il convegno si terrà mercoledì 5 aprile presso il nuovo auditorium Monsignor Aldo del Monte in seminario, in via Monte San Gabriele 60, ed è sul tema della fragilità riletta dentro la categoria della solitudine. Il titolo è Nel cuore della città, un grido silenzioso della solitudine. E tale esperienza ci è sembrato decisamente interessante, importante, perché il tema della solitudine riesce forse bene a interpretare questa fragilità diffusa e non invece localizzata presso le povertà, ma questa fragilità tutti noi ci portiamo addosso, diciamo che può essere anche riletta nella categoria della solitudine, ed è la scelta che abbiamo fatto. Sarà presente ancora Eugenio Borgna, medico psichiatra, che prima il Vescovo ha voluto citare, oltre che una presenza dell'esperienza della Caritas della Georgia, per la quale ci stiamo anche muovendo per sostenere questo grosso progetto in favore degli anziani, sarà presente il nostro Vescovo e sarà il convegno che dedicheremo al tema della fragilità. Però tutti gli appuntamenti ricorderemo questa dimensione, perché cresca sempre di più la coscienza delle cose che il nostro Vescovo ha voluto comunicarci. E ora io lascerei la parola ai responsabili di Sogevitur, Maurizio Suffientini, che ci illustreranno, proprio in conclusione della nostra conferenza stampa, un'ulteriore offerta che abbiamo voluto dare per vivere fino in fondo le ricchezze che la cultura, la tradizione ci ha voluto consegnare, che è proprio l'itinerario del pellegrino. Quindi sono state immaginate alcune proposte che potessero essere utili a fare questa esperienza del vedere, del contemplare, quindi del gustare le realtà profonde che la nostra grande tradizione locale può consegnarci.
Io ringrazio Don Silvio della presentazione e soprattutto dell'opportunità che ci è stata data con la partecipazione a questo grande progetto che è PASSI, soprattutto per farci conoscere, per far conoscere quella che è la nostra, una delle nostre attività, ovvero sia quella della promozione del nostro territorio piemontese. Uso il nostro territorio piemontese, non la diocesi di Novara, noi siamo vercellesi come base, ma lavoriamo un po' in tutto il Piemonte e direi nella diocesi di Novara da parecchio tempo. Ci siamo prefissi, proprio visto che la nostra specializzazione è essenzialmente di carattere religioso, di allargare un po' i nostri orizzonti facendo diffusione, proprio promozione del territorio, incentrandosi su quello che ritenevamo fosse uno degli aspetti peculiari del Piemonte, cioè la presenza di diversi sacri monti che non sempre sono conosciuti e non sempre sono soprattutto attrati. Non parlo solo della nostra diocesi, ma anche ovviamente a livello nazionale e internazionale, solo adesso possono essere così conosciuti e fatti conoscere al grande pubblico. Ecco, noi ci siamo permessi di dare una piccola così cartellina stampa con una serie di nostre informazioni e quella che è una guida sui sacri monti che abbiamo proposto. È un piccolo materiale divulgativo che da quest'anno comincerà a essere distribuito in Italia in primo modo, in particolar modo, ma anche fuori dai nostri confini. Vedete una versione ridotta in inglese, in francese e in tedesco che diffonderemo nei prossimi giorni e che ha più che altro un valore divulgativo. In questo nostro lavoro di promozione del Piemonte siamo stati ben felici di elaborare con il progetto Passio, elaborando una serie di piccole proposte, di piccoli itinerari che mi auguro possano essere integrati in questo progetto del Peregrino, cioè cercando di far conoscere alcuni personaggi, anche forse non hanno bisogno chiaramente del nostro appoggio, ma far sì che vengano integrati nella realtà soprattutto della diocesi novarese e del Piemonte in generale. Per cui abbiamo stilato dei piccoli programmi che potete trovare su questo pieghevole, che poi sono riportati sul sito internet di PASS, che fa collegamento anche al nostro sito. Abbiamo a tal proposito anche attivato una mail dedicata per chi volesse chiedere informazioni di qualunque tipo, quindi siamo ben felici di dare supporto in queste operazioni. E come dicevo prima, abbiamo creato itinerari che si sviluppano nell'arco di tutto il progetto, cioè nei tre fine settimana, quindi dal 24 marzo al 9 aprile. Ci sono degli itinerari, un itinerario di tre giorni che tocca appunto i sacri monti della nostra diocesi, che come ho detto sono riportati nel nostro piccolo piede. È un itinerario direi molto, molto semplice, ovviamente curate nei minimi dettagli, che vuole offrire momenti di cultura, momenti di, perché no, un minimo di turismo e ovviamente anche il carattere religioso è quello predominante, per cui vogliamo dare la possibilità a chi viene, chi si arriva, soprattutto da zone lontane da noi, quindi che abbia le necessità o il desiderio di fermarsi un po' e di conoscere il nostro territorio, per cui abbiamo predisposto pernottamenti in zona che fanno sì che diventi un itinerario fattibile, tranquillo e soprattutto approfondito. C'è poi un itinerario più breve di 2 giorni, quindi sabato e domenica. Ecco, il primo, perdon, dimenticavo, lo facciamo su 3 giorni, quindi ovviamente venerdì, sabato e domenica, per le 3 domeniche a cavallo, appunto dal 24 marzo al 9 aprile. Quello più breve, che noi abbiamo chiamato sulle orme di San Carlo Borromeo, è anche proprio il collegamento di questo grande personaggio al Sacromonte di Varallo, alla zona di Varallo, per cui ripercorreremo il percorso di San Carlo, quindi a Orta prima, il passaggio nella vallata in Cesia, la visita del Sacromonte e la visita anche delle città adesso collegate, quindi Novara, Vercelli, con alcune aspetti anche particolari per quanto riguarda ovviamente le cattedrali, i musei. Cioè abbiamo cercato di creare una serie di itinerari che tengano conto degli aspetti religiosi importanti di nostre zone. Due itinerari ancora in giornata, che verranno svolti il sabato e la domenica, e che sono appunto un itinerario che abbiamo chiamato itinerario di Rosmignano, altro grande personaggio che ha avuto modo di avere a che fare col nostro territorio, quindi con Domodossola e Costresa, dove è sepolto nel crocifisso, quindi allargare un po' le conoscenze oltre che del Torio, anche appunto delle persone che sono state collegate almeno alla nostra diocesi. E l'ultimo itinerario, quello direi più breve, molto significativo, non l'abbiamo creato noi, ci siamo permessi di copiarlo da iniziative preesistenti che hanno già avuto luogo negli anni scorsi, ovvero sia un piccolo percorso per conoscere gli oratori campestri del Novarese, valorizzare tante piccole opere d'arte che sicuramente non sono note al grande pubblico. Ecco, una piccola precisazione vorrei solo, e poi concludo, che sono itinerari che noi abbiamo creato su delle tracce, non necessariamente tassative, per cui saremo ben vicini di svilupparli in termini diversi, di abbreviarli o di allungarli secondo quelle che possono essere necessità e le richieste che ci auguriamo di avere, e che in ogni caso garantiamo con dei minimi di partecipazione veramente molto molto bassi. Ecco, per noi si tratta proprio di un'azione promozionale del territorio e non un'operazione commerciale, ci teniamo a sottolinearlo, per cui garantiamo il massimo del servizio anche con poche donne. Siamo collegati con alcune guide locali che ci faranno da grande supporto per tutte le visite. Come dico, trovate sul sito tutte le informazioni possibili al riguardo, nonché il collegamento con il nostro sito diretto, sul quale, come ho detto, è attivata una mail dedicata proprio a questo grande avvenimento che si svolge in viaggio. Ringrazio.
Sì. Allora, ringraziamo Maurizio Fientini e se non ci sono domande possiamo concludere. Concludiamo e ringraziamo il nostro vescovo e grazie a tutti voi.